Il Gabon in quest'ultimo periodo è stato soggetto di scontri, c'è stata un'elezione contrastata, adesso si attende che la Corte Costituzionale decida realmente chi ha vinto, perché il distacco sono circa 6.000 voti, mi sembra, e quel esponente del regime al potere della famiglia Bongo, proprio nella sua zona, nella sua area, ha visto il 99% di partecipazione al voto, laddove invece nel resto del paese è intorno al 50-56, mi sembra. È una situazione, come sempre, di un paese colonizzato, dietro ci sono Francia, Stati Uniti, scontri sul petrolio, è un paese che si basa sulla fonte petrolifera, ed è per questo che è andato un po' in crisi quando il prezzo del petrolio è caduto, per cui gli equilibri si sono un po' alterati rispetto a quando c'era il padre dell'attuale premier. Il padre è stato 40 anni e il premier adesso è dal 2009 che è al potere. Volevamo però parlarne non dal punto di vista, non facendo un'analisi geopolitica, o comunque magari sì, però a partire dalle persone. Quindi abbiamo chiamato Marco Longari perché è un fotografo di France Press, è un po' l'unico che si trova lì a documentare quanto stava avvenendo fino a una settimana fa. E le sue fotografie sono un po' l'unico reportage che si è avuto di quello che è avvenuto e di quello che pensa realmente la gente. Per questo gli diamo la parola, perché cominci a farci un ritratto di come hanno vissuto il prima e il dopo delle elezioni e quindi quello che sarà forse l'evoluzione di questo paese. Ci senti? Marco?
Sì, sono qua, buongiorno a tutti quanti.
Bene, ti sentiamo bene anche noi. Se puoi dirci appunto il punto di vista della gente, come ha vissuto questi scontri, che poi sono la replica di quelli del 2009, tutto sommato, giusto?
C'è stato un clima di profonda anticipazione rispetto all'annuncio dei risultati. Gli scontri sono piombati sulla gente all'improvviso e altrettanto all'improvviso sono finiti. Gli scontri sono durati all'incirca 48 ore, con uno strascico nelle periferie più estreme della capitale Libreville, ma poi sono andati scemando anche per il massiccio intervento delle forze dell'ordine che si sono dispiegate e che quindi hanno impedito una successiva fiammata di violenza. Però c'è da dire che nei giorni che hanno preceduto le elezioni la gente a questi scontri ci pensava, tant'è che ne sono testimone le lunghissime file davanti ai negozi di pane, gli supermercati svuotati da qualunque genere alimentare, i locali chiusi. Libreville è una piccola città, non ha nulla a che vedere con le grandi metropoli africane, nonostante il paese sia uno dei più importanti produttori di petrolio, come avete sottolineato voi, però è una città abbastanza tranquilla e addormentata che gode di un panorama anche locale, turistico locale, abbastanza sviluppato, dei ristoranti, un lungomare molto bello, eccetera, per cui c'è un certo movimento. Nei giorni precedenti alle elezioni tutto questo si è fermato di botto, la città era deserta, congelata, in attesa di quello che sarebbe successo dopo e che puntualmente è successo.
Ecco, cosa è successo in particolare?
Nel momento in cui la commissione elettorale, che è l'organo che presiede la rilettura e il conteggio dei conti, dei voti delle urne, si è pronunciata dopo lungo ritardo, fra le altre cose, perché i voti di questa provincia da cui appunto la famiglia Bongo proviene, che è la provincia del Logodè, ci hanno messo del tempo ad arrivare a Libreville. Questo ovviamente ha fatto montare la tensione e innescato una miriade di sospetti e di illazioni. Cioè, i voti ci hanno messo un po' per essere pronunciati, quindi dopo 48 ore di attesa finalmente il presidente della commissione elettorale si è pronunciato, e la gente che aspettava ascoltando la radio, guardando la televisione, in quel momento internet ancora funzionava e quindi c'erano i social network, funzionavano a pieno eccetera, il tantam è passato subito, e per cui dal quartier generale dell'opposizione un gruppo di persone ha iniziato a marciare verso la commissione elettorale ed è stato bloccato a più riprese dalla polizia, che era già schierata. Gli scontri sono iniziati quasi subito, appena passato il primo ponte, la superstrada che porta dal quartier generale alla commissione elettorale frammezzata da questi grossi scambi di autostrade stradali. Al primo ponte erano già stati fermati, ma non ci sono stati scontri. Al secondo ponte sono stati invece i tiri di lacrimogeni e dei cannoni d'acqua. Gli scontri sono durati per un po', dopodiché un gruppo di manifestanti è riuscito a passare e si è avvicinato alla commissione elettorale, e lì la manifestazione è stata dispersa. Il problema è quello che è successo dopo. Questi scontri sono iniziati verso mezzo pomeriggio, verso le 4 del pomeriggio, e poi sono prolungati tutta la notte, e nella notte, verso la sera tardi, verso le 11, un gruppo di manifestanti ha dato fuoco al Parlamento. Sono riusciti ad entrare nel recinto del Parlamento, sono entrati nel Parlamento e hanno dato fuoco all'Assemblea Nazionale. E dopodiché nei quartieri della capitale è iniziato un seguirsi di furti e di svuotamento di supermercati, di mercati, di depositi di materiali da costruzione, quello che purtroppo è un po' il corollario di ogni violenza urbana in molti paesi africani.
Ecco, l'avversario di Bongo, Jinping, mi pare si chiami, che non so come definire, un personaggio un po', come dire, ci sono state anche in questi ultimi due giorni delle illazioni, delle notizie filtrate di rapporti anche con la Costa d'Avorio, dove c'erano degli hacker che sembra che siano intervenuti spostando dei voti o cose di questo tipo.
Ma purtroppo ovviamente la cacofonia dei rumori sui social network si è scatenata, batte la pesca a sapere che cosa veramente è successo. Quello che c'è da dire veramente è che Jinping non è proprio uno stinco di santo, per dirla in parole povere. Jinping è il vecchio primo ministro del governo del padre di Ali Bongo, di Omar Bongo, ed è sposato con una delle figlie di Omar Bongo, adesso divorziato e risposato con un'altra donna. Ma insomma, Jinping è nato, non è che nasce
dal nulla o dal basso.
Troppo di... Esatto, Jinping è un'invenzione di Omar Bongo, e quindi agli occhi di un... Jinping è stato capace di unificare un'opposizione che era assolutamente frammentata e che non avrebbe avuto nessuna chance di vittoria, nemmeno arrivarci alla Corte Costituzionale o un ipotetico riconteggio dei voti. Per cui dietro a lui si sono uniti tutta una serie di personaggi dell'opposizione gabonese che, nonostante alcuni programmi politici interessanti, comunque non avevano un grosso eco nemmeno nell'opinione pubblica. Quello che c'è da dire a proposito dell'opinione pubblica e di Jinping è che nei giorni degli scontri, quando la repressione si è fermata e ci sono stati le persone arrestate sono stati portati al tribunale per essere giudicati, alcuni rimessi in libertà subito, altri arrestati per episodi di violenza, di saccheggio eccetera, L'opinione, quello che la gente raccontava, quello che la gente diceva, è che a loro non gli interessa assolutamente nulla di Jean-Pierre. Quello che loro vogliono è che se ne vada Bongo, che finisca questa storia di una famiglia unita che governa un paese per praticamente 50 anni, perché fa padre e figlio, stiamo parlando di 50 anni. Con tutto quello che ci è attaccato, cioè, con tutte le appendici che ci sono a questo tipo di dinastie in qualunque nazione del mondo, non è un malessere solo africano questo.
Sì, infatti ti volevo chiedere proprio questo, se la composizione delle persone che sono scese in strada dopo le elezioni rispecchiava, diciamo, appunto una vicinanza a questo partito di opposizione, o faceva trasparire di più un malessere sociale, magari legato alle condizioni di vita rispetto a quello che invece magari è il sistema di interessi su cui si reggeva questo presidente.
Ma sicuramente c'è la composizione demografica dell'opposizione è estremamente variegata, non c'è un fronte di opposizione unico. C'è una parte dell'opposizione che è legata ad interessi economici, questo è evidente, il paese è un paese ricco di materie prime, non solo il petrolio, ma il Gabon è uno dei maggiori produttori della manganese e di legno pregiato. Il territorio del Gabon, il 98% è fatto di acqua e di foreste, quindi ha una risorsa immensa di legni pregiati. Per cui, insomma, una parte dell'opposizione è sicuramente legata ai poteri economici forti e agli interessi economici. C'è però anche nella parte della parte della gente comune, delle persone che non sono necessariamente coinvolti in traffici economici di qualunque natura, un sentimento di non ce la facciamo più, ecco, basta così, 50 anni, soprattutto perché il Gabon è comunque un paese colto. Non è una nazione che ha vissuto in guerra civile negli ultimi 50 anni e che non ha avuto tempo di formare un gruppo di intellettuali capaci di differenziare le cose, di vedere attraverso dei prismi importanti e leggere in maniera interessante la realtà. No, nel Gabon c'è una classe, c'è un ceto medio colto e capace di sostenere un discorso politico importante, per cui è evidente che la gente ne ha piene le tasche, ecco.
Va bene, se hai altro da aggiungere riguardo alla situazione anche dell'area, se vuoi, oppure invece approfondire ulteriormente.
La questione del Gabon non può essere, fate un altro momento da fare su dove sta il Gabon e quali paesi lo circondano. Vi rendete conto che intorno a lui c'è, per esempio, intorno al Gabon c'è il Camerun, dove c'è un presidente che anche lì sta al potere da 37 anni. Dall'altra parte c'è il Chad, dove il presidente è al potere da 20 e passa anni, appena rivinto un'elezione contestata da tutte le parti, eccetera. Uno dei paesi confinanti con il Gabon, la Guinea Equatoriale, è uno dei paesi più corrotti del mondo, dove c'è un potere praticamente monolitico da decenni e che non accenna a cambiare, non c'è nessun cenno di cambiamento, eccetera. Per cui in questo momento particolare della storia del Gabon, in cui il potere non è espressione solamente di un voto diretto, di una democrazia, di un'espressione democratica, di una scelta democratica, ma è anche estremamente intrecciato con l'animismo, con un certo tipo di patriarcato, con una complessità culturale che è fatta di rispetto verso gli anziani, di alcuni anziani importanti, di alcune tribù importanti, anche se tutto sommato la dimensione etnica non è così determinante. Insomma, è veramente complicato, ecco.
Sì, decisamente. Poi in particolare appunto la Guinea Equatoriale, che adesso è un po', trova il figlio, anche in questo caso il figlio della dinastia, che viene implicato in fatti di corruzione all'estero, anzi negli Stati Uniti, quindi l'attacco è piuttosto diretto, sì, magari è preludio di rivolgimenti in tutta l'area, forse.
Questo è più complesso, perché soprattutto al nord-est, verso il Chad, ci sono dinamiche completamente differenti. Gli interessi economici sono altri, il Ciad è un paese povero in cui non ci sono particolari risorse di materie prime, eccetera, e il Ciad, cioè il Ciad e il Camerun entrambi confinano sul lago Ciad, hanno un problema con Boko Haram, insomma, hanno altre grattacapi, ecco.
Un altro grane, sì.